Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Salve a tutti, io sono oggi molto felice ed onorato di avere con noi un ospite molto importante, il dottor Nicola Almaroli, che è un chimico dirigente di ricerca del CNR, membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze dei Tele40 e direttore di Sapere, che come sapete è una rivista di scienza fondata addirittura nel 1935. Lavora nel campo della conversione dell'energia solare e studia i sistemi energetici nella loro complessità. Pensate che ha pubblicato il dottore più di 250 lavori scientifici e ben 12 libri. Ha tenuto conferenze in tutto il mondo ed è consulente di varie agenzie e società internazionali nel campo dell'energia e delle risorse. Dal 2021 al 2022 è stato anche consulente del governo italiano sulla mobilità sostenibile e partecipa al dibattito sulla transizione energetica su tutti i mezzi di comunicazione. Dottore, intanto complimenti perché non solo io ho un abstract del suo curriculum, ma è veramente vastissimo, quindi complimenti e grazie ancora per aver accettato il mio invito.
Niente, grazie a lei per il suo invito e per essere qui a far due chiacchiere con lei.
Speriamo appunto di poter far comprendere ai nostri studenti, alle nostre studentesse, appunto come lei ha cominciato la carriera di chimico, ma non solo, della ricerca nel campo dell'energia, sull'energia sostenibile, e quali sono state le sue principali fonti di ispirazione e sfide, perché no, durante il percorso.
Ma la mia storia con l'energia comincia fin da quando ero bambino, perché io abito in un comune che è sede da decenni di uno dei più importanti depositi di stoccaggio di gas, quel famoso gas che arriva dall'estero, dall'Algeria, prima arrivava anche dalla Russia, l'ho fatto per decenni, dall'Olanda, dal Mare del Nord, arriva qui in parte sotto casa mia. Quindi io da sempre ho visto attorno a casa mia un'attività legata a questa industria estrattiva, che estrattiva lo era quando io non ero ancora nato, cioè negli anni 50 qui c'erano dei depositi di gas, dopodiché sono stati convertiti a partire dalla metà degli anni 70 deposito di stoccaggio di gas che veniva dall'estero perché le risorse nazionali non bastavano più. Quindi io vedo da sempre, non so, delle torce che bruciano, dei cluster di pozzi, una centrale di trattamento del metano, e quindi io mi sono sempre affascinato a questo tema, anzi da piccolo andavo un po' in sotterfugio a vedere questi cantieri che allora si aprivano, mia madre non ha mai saputo, e mi incantavo lì a guardare quello che succedeva. Quindi da allora, diciamo, l'energia mi ha sempre interessato come tema. Ho scoperto andando a rovistare in soffitta che anche la tesi di terza media era sui combustibili fossili, quindi insomma, fin da allora.
Ecco perché il territorio è importante come fonte di ispirazione, lo dico sempre ai nostri studenti, e in questo caso vabbè, c'è anche la passione sulle energie sostenibili. Quali sono le innovazioni più promettenti nel campo appunto della ricerca sull'energia sostenibile, dottore?
Allora, finisco la risposta precedente perché ho fatto la mia parte personale, aggiungo anche appunto che poi mi sono iscritto a chimica, ho fatto un sacco di esami di chimica fisica, di chimica delle radiazioni, di tante cose che mi hanno interessato più a vasto raggio sull'energia, e poi facendo il corso di fotochimica, dove il professor Balzani, che allora era mio professore, dopo è diventato amico, collega, eccetera, spiegava l'importanza della conversione dell'energia solare, che lui studiava fin dalla metà degli anni 70, che era il periodo della crisi petrolifera seguita alla guerra del Kippur. Quindi tutti questi incontri anche di persone mi hanno permesso di ampliare lo spettro della conoscenza in campo energetico, di approfondirlo. Ho letto migliaia di lavori, ce li ho ancora lì nella mia canale del CNR, ho letto decine, forse centinaia di libri sul tema, e quindi pian piano mi sono appassionato direttamente. Quindi, per venire alla sua seconda domanda, ho lavorato da sempre nel campo della conversione dell'energia solare, e al momento gli sviluppi più promettenti sono, diciamo, in due campi in questo settore. Il primo è cercare di migliorare ulteriormente la resa dei pannelli al silicio, che stanno raggiungendo il limite fisico, però comunque grazie a miglioramenti anche nella fabbricazione sono migliorati come resa. Oggi i pannelli commerciali al silicio hanno delle rese superiori al 20%, cosa che 20 anni fa non potevamo sospettare. E quindi ci sono nuovi sviluppi per fare pannelli bifacciali utilizzando anche altri tipi di materiale sull'altro lato del pannello. Ci sono sviluppi nel campo dei concentratori solari luminescenti, su cui abbiamo anche su questi lavorato. E ci sono c'è grande interesse attualmente, lo vedo anche valutando progetti di istituzioni di ricerca di altri paesi, come sto facendo in queste ore, appena finito. Un sacco di lavoro per la conversione diretta dell'energia solare. Provo a spiegarmi. Citavo prima il fotovoltaico. Il fotovoltaico vuol dire che io uso la luce del sole e produco elettricità. L'elettricità la posso usare direttamente in tanti usi che ben conosciamo, oppure posso usarla per, ad esempio, produrre combustibili, i famosi elettrocombustibili, no? Che sono ancora un campo di ricerca. Ci sono altri metodi per la produzione di energia solare, in particolare quelli fotoelettrochimici, dove si fa avvenire l'assorbimento di luce su elettrodi, fotocatodi, fotoanodi, in modo tale che lì avvenga direttamente il processo di riduzione della CO2 o di ossidazione dell'acqua per fare idrogeno. Ecco, noi lavoriamo in questo campo, siamo coinvolti in progetti internazionali, abbiamo anche recentemente, in ambito di uno di questi progetti europei, fatto un diciamo esposto al sole un prototipo sul tetto del CNR che frutta la collaborazione di tanti gruppi dell'Università di Bologna, di Ferrara, di Utrecht, di aziende francesi, olandesi, eccetera. E non abbiamo ottenuto tutti i risultati che speravamo, però insomma abbiamo dimostrato che è possibile riuscire a integrare un sistema che da un lato assorbe la luce solare e produce idrogeno. E questo idrogeno va in un secondo compartimento, un secondo reattore, e attraverso la reazione con la CO2 poi può produrre un combustibile, nella fattispecie di metiletere oppure metanolo. Quindi questo è un processo diretto, cioè noi non passiamo dall'elettricità per fare il combustibile, ma usiamo assorbimento diretto e processi diretti fotoelettrochimici. Quindi servono materiali fotoattivi, fotoelettrodi, catalizzatori, eccetera. Quindi questo è un po' il nostro campo di ricerca. E quindi queste due linee, migliorare il fotovoltaico e utilizzare la luce direttamente per fare combustibili, sono, diciamo, al momento la frontiera della ricerca nel campo dell'energia solare.
È importante appunto la conversione diretta, in questo modo non si ha una perdita dovuta appunto al rendimento di conversione. Lo spieghiamo ai nostri studenti che magari non sanno i processi fisici, vengono un pochettino così messi in un angolino.
Sì, ogni step comporta delle inefficienze, quindi meno step facciamo dalla fonte primaria all'energia che ci interessa, meglio è per tutti. Questo è difficile sempre da spiegare agli studenti, ma confermo, però questo è.
Secondo lei, quali sono appunto i principali ostacoli che appunto dobbiamo superare per avere una transizione energetica globale verso appunto come i suoi studi lo sostengono, verso appunto un'energia più sostenibile?
Allora, noi oggi abbiamo un problema di fondo del sistema energetico, ma non da adesso, da decenni. Cioè, noi usiamo grandi quantità di energia primaria in forma di combustibili fossili. Circa l'80% dell'energia primaria, cioè quella che preleviamo dalla natura direttamente e infiliamo nel sistema energetico, sono combustibili fossili. I combustibili fossili si bruciano, quindi in quanto tali generano un processo inefficiente, cioè la combustione è un processo inefficiente. Intrinsecamente inefficiente, pensate che un'auto a combustione ha un'efficienza media del 75%, 80%, scusate, inefficienza del 75-80%, cioè converte solo il 20-25% del combustibile in movimento alle ruote. E quindi questo è il problema di fondo. Quindi la prima cosa da fare è evitare le combustioni. Evitare le combustioni vuol dire elettrificare. Elettrificare vuol dire cominciare a fare le cose con l'energia elettrica invece che con le combustioni che abbiamo già. E qui incontriamo il primo ostacolo, cioè quali sono le cose che noi facciamo di più bruciando oggi? Sono muovere i mezzi soprattutto su strada e scaldare gli edifici. E quindi questo comporta un sistema industriale molto consolidato di produzione di auto, sappiamo la crisi dell'auto in corso, eccetera, e di uso diretto di combustibili, molto, molto massiccio. Per quanto riguarda il riscaldamento, sappiamo, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, abbiamo capito quanto è importante il metano, però tutte queste forme di combustione sono inefficienti. Per esempio, se noi usiamo una pompa di calore oggi, che che è un dispositivo che non brucia, non genera energia, ma la sposta dall'ambiente esterno dentro casa nostra, noi abbiamo un'efficienza che è 3-4 volte maggiore rispetto alla combustione. Quindi veramente enormi. Quindi qual è il problema? Abbiamo le tecnologie? Il problema è innanzitutto mentale. Guardi che sembra banale, ma è così. Cioè la maggior parte delle persone sono convinte che per scaldarsi bisogna bruciare qualcosa, che sia metano, legna, carbone, petrolio, cherosene, rifiuti. No, non è così. Abbiamo le tecnologie per fare le cose molto meglio. Ed è molto difficile questo farlo capire, farlo accettare come prodotto finale la pompa di calore. Stessa cosa l'auto elettrica, che è 4 volte più efficiente dell'auto a combustione, ma incontra delle resistenze. Resistenze che sono anche dovute a campagne di informazione che molto, mirate per creare confusione, incertezza, dubbi, eccetera. Quindi il problema della transizione energetica non è di per sé tecnologico. Noi abbiamo già la maggior parte della tecnologia per fare la transizione. È un problema di resistenza mentale, e questo è uno scoglio iniziale, e anche di cambiamento che richiede del tempo. Cioè il sistema energetico ha un'enorme inerzia, è consolidato da decenni, non lo possiamo cambiare dalla sera alla mattina. Quindi quello che dobbiamo fare, lì la politica dovrebbe dare in là, ma al momento la politica sembra tirare indietro rispetto ad esempio alla transizione energetica, sembra una cosa imposta, sembra una cosa inutile, che è una follia, e quindi questo rende più lento il passaggio. Chiaramente c'è una questione di costi. Oggi mediamente un'auto elettrica, soprattutto di taglia medio-bassa, costa di più di un'auto termica, ma perché se ne vendono il 4%, quando la maggioranza di auto sarà elettrica, come avviene già in Cina, le auto elettriche in Cina costano meno delle auto a combustione. Quindi è un processo estremamente lungo che comporta anche dei cambiamenti sociali, economici e anche, ripeto, insisto, mentali.
Infatti era proprio quello che le volevo chiedere, appunto, era successiva domanda, era proprio quella relativa alle auto elettriche. Come diceva lei, c'è una fortissima resistenza all'acquisto, allo spendere riguardo ad una auto elettrica. E sicuramente il ruolo della ricerca scientifica, ma non solo, della divulgazione scientifica, come d'altronde fa lei e nel mio piccolo cerco di fare anch'io, è importante. Qual è, secondo lei, appunto, lo step successivo per far comprendere che nella transizione energetica dobbiamo includere anche le auto elettriche?
La prima cosa è cercare di fare informazione corretta. Io, con un podcast come questo, con lezioni che faccio presso le accademie, presso l'università, le scuole, che trovate anche in rete, è un modo. Poi io dico sempre, purtroppo siamo in pochi, troppo pochi, per questa attività. Se fossimo di più, forse la cosa avrebbe più impatto. E quindi il primo dovere è la conoscenza. Lei che è un insegnante, insomma, inutile che convinca lei di questo, no? Cioè, se noi non abbiamo la conoscenza di base per capire il problema, non ce la facciamo. Io una cosa che dico sempre, le persone, per partire dalla base, non sono consapevoli dei propri consumi di elettricità, di gas, di acqua, di qualsiasi cosa. Cioè noi siamo vissuti in un mondo dove questi beni importantissimi che ci fanno vivere un livello di vita che i nostri nonni non si sognavano neanche, per non parlare dei bisnonni, non sono una cosa dovuta e in qualche modo
contata.
Non lo sono. Sono frutto di un processo molto lungo che ha comportato dei passaggi di conversione industriale, di conversione sociale, di tutto, e che sono in continua evoluzione. E quindi il prossimo step è capire che, ad esempio, il motore a combustione interna ha 150 anni e oggettivamente non c'è nulla di strano che sia arrivato al capolinea. Cioè è una cosa banale, ma io la prima cosa che cerco di spiegare è questa. Quindi veramente far capire alle persone quanto questi cambiamenti sono ormai ineludibili. Per far capire meglio, secondo me bisogna far ragionare le persone al contrario. Mi spiego. Un escamotage che adesso uso è questo. Cioè, dico, attualmente ci sono il 98% degli automobili termiche e il 2% elettriche. All'inizio del secolo non era così. Negli Stati Uniti c'erano il 20% delle macchine elettriche il 30% delle macchine elettriche e il 20% delle macchine a benzina. Poi la benzina prevalse, scomparvero le macchine elettriche, avevano le batterie al piombo all'epoca ovviamente, scomparvero le auto a vapore e vinsero quella a benzina. Immaginatevi che il mondo fosse andato al contrario, cioè che all'epoca vincesse l'auto elettrica e adesso tutti, quasi tutti hanno l'auto elettrica e qualcuno vuole introdurre l'auto a combustione. Provate a immaginare, pensare al contrario le cose. Questo aiuta anche gli studenti a cercare di mettersi dall'altra parte del piedistallo. E cominceresti a porti delle domande, dire ma come, io perché devo andare a un distributore a fare benzina quando posso tranquillamente caricare nel mio garage? Perché dovrei mettermi in garage 50 litri di liquido infiammabile? Ma è pericoloso, potenzialmente pericoloso, i vigili del fuoco non me lo permettono. Ma perché dovrei bruciare dei liquidi cancerogeni, perché questo sono benzina e gasolio, contengono policiclici aromatici, perché io dovrei bruciare enormi quantità di liquidi tossici lungo le strade dove passano i pedoni, i ciclisti, i passeggini, ci sono le persone che abitano nei balconi. Quindi capite, cioè questo che noi viviamo non è il miglior mondo possibile. Ci siamo fatti
ovviamente del cambiamento climatico che ciò comporta, fra l'altro.
Esatto. Poi un altro punto che ci porremo è, ma come, io brucio 3,5 miliardi di tonnellate di petrolio per muovere il sistema di trasporti, abbiamo già un problema di cambiamento climatico, vado a metterci anche quella CO2 in atmosfera, perché avremmo già il cambiamento climatico dovuto a tutto il resto, e quindi diremo no, no? Ecco, noi siamo convinti che questo mondo sia il migliore possibile, che una tecnologia di 150 anni non sia superabile. E io credo, come anche come insegnante abbiamo a che fare sia io che lei con gli studenti di diverse età, però dobbiamo far capire a questi ragazzi che il mondo in cui viviamo non è necessariamente il migliore possibile e l'abito mentale che abbiamo non è necessariamente quello, diciamo, migliore, quello che logico, quello, perché appunto facendo il ragionamento al contrario ci rendiamo conto che forse tante cose si potrebbero migliorare.
Le nuove generazioni stanno comprendendo. Abbiamo spesso dibattiti animati appunto sulla conversione, su cosa adottare in termini energetici, e molti di loro si rendono conto ovviamente che il cambiamento climatico è in atto. Probabilmente c'è molta più resistenza nella fascia di età di adulti dai 40 ai 60 anni, che hanno un potere di acquisto superiore e che ancora pensano ovviamente che l'auto termica sia assolutamente migliore rispetto a quella elettrica. Lì ovviamente c'è un po' più resistenza perché la gente raramente si informa, la gente raramente comprende che questa transizione ovviamente dovrà avvenire. Quindi sì, formare le nuove menti, ma soprattutto educare le menti già formate, perché questo principio da scardinare è veramente forte, dottore. Lei,
secondo me, aggiungo questa cosa. Io dico una cosa che dico da tempo: bisogna partire dai giovani, anche perché se i giovani capiscono, forse riescono a farlo capire anche i genitori. In qualche modo, forse il genitore in qualche modo si vergogna se non, diciamo, rispetta quello che dice il figlio. Invece, convincere persone che sono 50-60 anni, che sono in quel abito mentale, è molto più difficile. Quindi partire dai giovani può aiutarci anche a scalzare, a smuovere i più vecchi.
Assolutamente sì, ecco perché il ruolo della divulgazione scientifica è importante nella società odierna. Parlando appunto di giovani, quali consigli darebbe ai giovani, agli studenti, alle studentesse che si apprestano a diventare ricercatori, che stanno iniziando una carriera appunto nel campo delle ricerche, nel campo appunto delle energie sostenibili, nel campo della chimica? Qual è il consiglio che darebbe a questi ragazzi, a queste ragazze?
Allora, il primo consiglio che do ai ragazzi è fate quello che vi piace, non fatevi imporre da nessuno le vostre scelte e studiate, perché c'è tanto da studiare. Soprattutto quello che vi posso dire, ragazzi, è che ci sono tanti vostri concorrenti, noi abbiamo i nostri laboratori come dottorandi, come postdoc di altre nazioni, che sono molto agguerriti e sono molto preparati. Non è più come una volta, che noi eravamo sopra anche come livello educativo, che gli studenti che vengono dall'India, dalla Cina, hanno dei livelli di preparazione che non hanno niente da invidiare ai nostri. Quindi avete una grande concorrenza. Avete anche una grande prospettiva. Questo lavoro sta molto cambiando, è molto cambiato negli ultimi 30 anni. Io quando ho cominciato circa 30 anni fa, Nel mio settore di ricerca potevo dire di conoscere quasi tutto, nel senso che il numero di riviste era limitato, la quantità di informazione era limitata, insomma non penso di essere Matusalemme, però nonostante questo in 30 anni è già cambiato tutto. Oggi veramente riuscire a seguire il proprio filone di ricerca è molto difficile perché è aumentato a dismisura il numero delle pubblicazioni scientifiche. Non è migliorata di pari passo la qualità media, poi ci sono un livello di eccellenza enorme, superiore a quello di 30 anni fa, ma mediamente forse la qualità è peggiorata perché si è pensato di più alla quantità. Quindi c'è molto da studiare e da fare ricerca scientifica in maniera, non vorrei sembrare il vecchio di turno, ma un po' come una volta, cioè con un senso etico forte dove non invento i risultati, perché, ripeto, i casi di invenzione e di manipolazione dei risultati scientifici sono purtroppo in crescita. Quindi questo, l'etica della ricerca è fondamentale. Detto questo, cosa fare? La transizione energetica è un tema multidisciplinare. Per cui io, quello che mi sento di dire è qualunque cosa decidiate di fare, ragazzi, fatela, e vi interessa la transizione energetica, fatela, perché serve tutto. Non solo servono ovviamente chimici, fisici, ingegneri, biologi, agronomi, biotecnologi, e queste sono le tecnologie, diciamo, standard della transizione, no? Servono anche, per dire, comunicatori, quindi giornalisti. Bravi. Io a volte, oggi ce ne sono, la qualità media è migliorata, devo dire, rispetto a 10, 20, per non dire 30 anni fa. Quindi ci sono dei bravi giornalisti, giovani, entusiasti e preparati. Servono insegnanti. Vi piace fare gli insegnanti? Bisogna prepararsi, studiare, e c'è possibilità di insegnare la transizione energetica alle giovani generazioni quando voi non sarete più in quella posizione di giovani generazioni. Vi interessa, volete fare gli architetti? Ma benissimo, c'è da ripensare completamente le città. Volete fare gli economisti? Perfetto, bisogna finanziare la transizione, trovare strumenti finanziari, economici per far muovere questa macchina. Benissimo. Io voglio fare giurisprudenza, perfetto, cioè la legislazione oggi è molto indietro. Uno dei problemi della transizione e della scienza in generale e del progresso in generale è che il legislatore è molto più lento dello scienziato, quindi avvengono grandi, non pensate quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale, ne hanno normato nulla ancora, o quasi, quindi e questo lo dobbiamo fare, quindi servono anche laureati in giurisprudenza, serve tutto, qualsiasi cosa decidiate di fare, e anche se non avete la vocazione alla chimica o alla fisica eccetera, ma anche nelle altre professioni, negli altri indirizzi avete la possibilità di occuparvi di questo tema che è appunto a 360 gradi.
Io ovviamente concordo con lei, dottore, e pensavo appunto a quei giovani che adesso si stanno apprestando ad uno studio che sia appunto nel campo ingegneristico, fisico, chimico, filosofico, non ha importanza, e pensavo, facendo un gioco mentale, chissà cosa accadrà fra 20-30 anni. Qual è il suo pensiero? E poi ovviamente la lascio perché il tempo purtroppo è tiranno e ho paura di sforare perché le avevo promesso 20 minuti.
Allora, io credo che fra 20-30 anni tante discussioni che facciamo oggi sulla transizione energetica saranno superatissime. Cioè io quando... parlo ad esempio di certe forme di energia, di certe tecnologie, eccetera, parlo come persone come se fossero negli anni 80, no? Per esempio la rete elettrica sta cambiando drasticamente, questo permetterà molto più facilmente alle rinnovabili di fornire una quantità sempre maggiore fino ad arrivare al 100% di produzione elettrica rinnovabile. Mi ricordo, guardi, non più tardi di 20 anni fa c'era chi diceva le rinnovabili quando raggiungeranno il 10, massimo 15%, poi la rete non può stare in piedi, crollerà. La rete di allora, ma intanto la rete è cambiata e oggi, dati dalla Germania di ieri, la Germania nel 2024 ha soddisfatto il proprio fabbisogno elettrico al 62% con le elettricità rinnovabili. E poi c'è da convertire tutto il settore termico, tutte le combustioni, ma questo l'abbiamo già detto. Però l'elettricità è già al 60%. Quindi quello che... La previsione catastrofica dell'ora non si è verificata, quindi sicuramente tra 30 anni avremo fatto la transizione, forse non saremo arrivati al 100% di decarbonizzazione totale, o forse sì, ma certamente avremo gli strumenti per poterlo fare se riusciremo ad educare le persone e la classe politica e dirigente ad andare in quella direzione. Questo è il problema più grande, perché, insisto, l'ho già detto prima, non è tecnologico, è soprattutto di ordine mentale e legislativo. E quindi sicuramente andremo in quella direzione. Per quanto riguarda previsioni specifiche, non mi sbilancio, le dico anche perché. 30 anni fa, quando mi sono laureato, anzi 35 anni fa, quando mi sono laureato, ma siamo nel 2025, chi studiava le batterie era considerato un poveraccio, perché diceva, vabbè, le batterie, abbiamo già scoperto tutto, inventato tutto, cosa ci sarà mai da studiare? Chi studiava le batterie è proprio l'ultimo derelitto nel campo della ricerca, in campo chimico. Oggi chi studia le batterie è alla frontiera della conoscenza. Io mi sono laureato nel 90, nel 91 uscirono sul mercato le prime batterie agli ioni di litio, che hanno cambiato il mondo, che hanno reso possibile la telefonia mobile, tutte le appliance che noi utilizziamo mobili, cioè non ci sarebbero l'auto elettrica, non ci sarebbe niente. Quindi una tecnologia abilitante che ha cambiato il mondo e levato il premio Nobel nel 2019. Quindi ci sono ancora un sacco di cose da scoprire che adesso manco sospettiamo. E quindi andiamo avanti fiduciosi con la ricerca scientifica, consapevoli anche del fatto che l'intelligenza artificiale pone grandi interrogativi, grandi speranze, grandi opportunità, ma anche grandi interrogativi. Concludo dicendo questo: io quando oggi l'ho fatto anche in quell'attività che citavo prima di valutazione di un grosso progetto di un altro paese europeo, da molto molto grande, non posso dire altro, è mentre oggi leggo questi progetti, non so più se l'ha scritto un umano o se l'ha scritta una macchina di intelligenza artificiale, sia per quanto riguarda il passato, dove appunto con l'educazione dei sistemi di intelligenza artificiale sanno tutto più di noi e riescono a fare un quadro della situazione molto più accurato di quello che abbiamo noi in testa, la famosa conoscenza che io avevo 30 anni fa, credevo di sapere tutto nel mio campo e più o meno ero lì. E non so più se anche quello che è stato progettato, quello che mi viene proposto come progetto che io devo valutare, se è stato tutto pensato da un umano o anche da una macchina. Questo da un lato è una prospettiva interessante, perché magari con le macchine arriviamo prima, ma anche un po' inquietante, perché non sappiamo più cosa abbiamo in mano. Quindi abbiamo tante prospettive, tante opzioni, tante opportunità, ma anche tanti problemi e rischi da valutare con attenzione. Insomma, non vi annoierete, ragazzi, c'è un sacco di roba da fare.
E io concordo con lei. Dottore, io la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato, che ci ha dedicato. Speriamo che questo passaggio possa avvenire quanto più velocemente possibile. Nel frattempo io le faccio i miei migliori in bocca al lupo e grazie veramente di tutto.
Buon lavoro a lei e un saluto a tutti i ragazzi che ci hanno ascoltato. Speriamo che abbiano appreso qualcosa di utile. Ciao a tutti.
Grazie ancora.